Sì, buongiorno, siamo di nuovo qui a proseguire nell'esame dei criteri di determinazione del reddito d'impresa. Ovviamente siamo ancora sugli aspetti generali e nella scorsa occasione abbiamo visto come si è evoluto l'ordinamento tributario italiano. Che è passato da quella fase in cui in buona sostanza vi erano due diversi criteri di determinazione del reddito. Da un lato per le grandi imprese, società di capitali, l'idea della tassazione in base a bilancio, quindi bilancio come punto di partenza, dall'altro invece il mondo dei piccoli imprenditori, delle società di persone e dei professionisti, per cui valevano molto di più delle regole forfettarie, delle determinazioni presuntive, in cui quindi diciamo, non era il bilancio a costituire la base di appoggio per quantificare il reddito. Questa dicotomia si è poi venuta meno, diciamo, con la riforma degli anni 70, che ha unificato il tutto nel segno della rilevanza della contabilità e conseguentemente del bilancio come base di determinazione del reddito medesimo. Ora, abbiamo anche visto la rilevanza di tutto questo ai fini dell'accertamento. Le norme sull'accertamento, cioè, sono tutte concepite per funzionare in un sistema di questo tipo, che cioè mette al centro della determinazione il bilancio e la sottostante contabilità. E quindi abbiamo visto come in linea di massima anche le rettifiche degli uffici devono avvenire su base contabile e con riferimento alle singole poste del bilancio stesso. Adesso, ovviamente poi con le problematiche comunque che restavano in piedi e che restano in piedi, legate al problema non risolto in quei casi in cui la contabilità per il tipo di soggetti che la applicano, quindi soggetti di piccola dimensione per lo più scarsamente organizzati, appunto a contabilità poco attendibile e quindi l'esigenza di fare eventualmente ricorso sempre a quei vecchi criteri di tipo presuntivo che diciamo si sono tradotti nell'emanazione di alcune normative che facevano riferimento proprio a determinazioni di tipo medio, quindi valutazioni di medietà, diciamo classificazione delle imprese in categorie merceologiche di un certo tipo e quindi per i soggetti di piccola dimensione, elaborazione di parametri o nell'ultima fase di studi di settore che cercavano di quantificare i ricavi presunti con un ragionamento e con delle stime matematico-statistiche, cercando di individuare quale poteva essere il ricavo medio, diciamo così, di un'impresa appartenente a una certa categoria. E poi a questo punto lo studio di settore, così come i vecchi parametri, costituiva un elemento di raffronto rispetto al reddito dichiarato dal contribuente e ai ricavi dichiarati dal contribuente per dare, diciamo, un primo giudizio di attendibilità o meno e indirizzare l'azione di accertamento, quindi uno scostamento del reddito e dei ricavi del reddito dichiarato rispetto ai ricavi attribuibili sulla base dello studio di settore forniva un'indicazione agli uffici finanziari di possibili anomalie da approfondire in sede di verifica fiscale e di accertamento. Va bene, questo diciamo per quanto riguarda gli aspetti, le ricadute di tipo accertativo di un sistema così concepito. Però dicevo adesso, vediamo un attimo un po' più da vicino che cosa significa tassazione in base a bilancio, cioè questa formula è una formula risalente che è stata, veniva usata in passato, e oggi parliamo di un principio di derivazione del reddito imponibile dal bilancio. Principio di derivazione che non significa tuttavia coincidenza, perfetta coincidenza tra il risultato del conto economico e reddito imponibile. Ora vediamo di capire meglio questo aspetto, cioè perché c'è questa derivazione, ma perché anche questa derivazione non è completa. Allora, intanto mi pare interessante ricordare una cosa, che il bilancio, allora, per molto tempo non vi è stato un obbligo di redazione o tantomeno di pubblicazione, di pubblicità legale da darsi al bilancio. Perché? Perché il bilancio in una fase, diciamo, storica che risale più o meno, insomma, diciamo fino al 1800, insomma, più o meno giù di lì, era visto come un qualcosa che atteneva soltanto ai rapporti interni alla compagine sociale. Cioè il bilancio, nella prospettiva del legislatore di quell'epoca, più che rivolgersi, diciamo, principalmente ai terzi interessati a conoscere l'andamento della gestione, quindi terzi che potrebbero essere fornitori, dipendenti, finanziatori, la stessa amministrazione finanziaria o i mercati finanziari, era un fatto interprivatistico, cioè il bilancio serviva più che altro a un reciproco controllo tra i soci circa l'andamento della gestione e gli utili che quindi potevano essere o meno distribuiti. In una logica di questo tipo, in cui il bilancio regola soltanto rapporti interni alla compagine sociale, era lasciata grande libertà nella stessa redazione del bilancio, che appunto non era reso obbligatorio, e oltretutto era anche lasciata libertà nella scelta dei criteri cui attenersi nella redazione del bilancio. Cioè non vi era in sostanza un insieme di regole di determinazione obbligatoriamente da seguire. La legge semplicemente non disciplinava questi aspetti, non li disciplinava. È stato quindi solo molto tardi che una disciplina di questo tipo si è avuta. Evidentemente questo inizialmente si era riflesso anche nelle logiche di determinazione dell'imponibile, cioè il rinvio al bilancio comportava in sostanza che il risultato del bilancio fosse assunto tale e quale fosse assunto tale e quale nella in sede di dichiarazione dei redditi. Addirittura si riteneva che l'obbligo di dichiarazione potesse essere assolto anche semplicemente indicando, riportando appunto i dati del bilancio. In seguito, e poi in seguito invece, adesso vediamo subito come le cose sono cambiate. Dicevo, sempre in quella fase, diciamo, iniziale, embrionale, quindi parlo dei primi tempi in cui venne introdotta l'imposta sui redditi e la ricchezza mobile, le norme sulla determinazione del reddito di impresa si limitavano in sostanza a dire che il reddito doveva essere determinato al netto dei costi di produzione, dove veniva indicato in modo esemplificativo quali erano le principali di questi, quindi l'acquisto di merci, il pagamento di salari e stipendi, gli interessi passivi, insomma, diciamo alcune voci tipiche e ricorrenti di costo, che erano considerate come, diciamo, emersione del principio di tassazione del reddito al netto dei costi di produzione. Però, appunto, torno a dire, senza specifiche regole dettagliate come quelle che invece esistono oggi. Non c'erano regole in particolare su tutto il tema delle valutazioni di bilancio. Che cosa succede in seguito, in una fase più vicina a noi e che porta poi al sistema attuale? Succede che succedono due cose, direi in parallelo, insomma, per certi aspetti. Allora, la prima cosa è che iniziano ad essere concepite e dettate delle regole sulla determinazione delle voci di bilancio. E quindi, ad esempio, il principio di assunzione dei beni acquistati in base al costo storico, le regole sugli ammortamenti, le regole sulle svalutazioni di determinate attività patrimoniali. E più in generale tutte quelle regole che alla fine ritroviamo all'esito di un lungo processo di elaborazione anche nell'attuale codice civile, quindi non so, l'ammortamento e come ripartizione di un costo di beni strumentali a utilità pluriennale da effettuarsi secondo l'effettivo deperimento e consumo del bene, oppure i crediti da determinarsi in base al presumibile valore di realizzo, oppure ancora il principio diciamo di asimmetria per cui i rischi e le perdite maturate e di competenze in esercizio vanno rilevate subito, mentre gli utili meramente sperati vanno rilevati solo al momento in cui si realizzano, quindi un'espressione del principio di prudenza e quindi di asimmetria nelle valutazioni di questo tipo. Ancora il principio di competenza economica, quindi la rilevazione delle voci di costo e di ricavo non secondo il principio della manifestazione numeraria o finanziaria, ma secondo il criterio della maturazione economica. E comunque anche altre regole, diciamo, che il bilancio, diciamo, aveva, diciamo, doveva, con cui doveva essere redatto e che in qualche misura, in buona misura, ritroviamo ancora oggi. Oggi poi c'è stata ovviamente poi l'ulteriore evoluzione data dall'ingresso dei principi contabili internazionali di cui poi parliamo, e poi anche dall'influenza dei principi contabili internazionali anche nella redazione dei nuovi principi contabili che redige l'organismo italiano di contabilità. Ora, queste regole di bilancio hanno delle proprie ragioni interne al documento stesso e rispondono a che cosa? Rispondono di volta in volta a determinati principi, ad esempio la valutazione al costo esclude la possibilità di dare rilevanza a incrementi patrimoniali solamente maturati ma non realizzati, anche per la difficoltà di individuare a volte degli attendibili parametri di stima per la valutazione. Ma in generale poi sul tema delle valutazioni vi è un rinvio molto spesso a dei criteri di larga massima, a dei criteri di larga massima, lasciando molta discrezionalità agli amministratori, cioè ai soggetti che sono responsabili della predisposizione del bilancio. Non so, se uno pensa ad esempio al criterio di ammortamento come la necessità di valutare l'effettivo deperimento e consumo, è un criterio di massima, ma poi spetta all'amministratore stabilire qual è stato l'utilizzo di quanto il bene si è perso, diciamo, di utilità e diciamo, ha concorso alla formazione del reddito secondo una modalità più o meno intensa. Oppure ancora il principio di accantonamento a fronte di rischi e oneri futuri lascia una grande margine di azione di manovra agli amministratori ed è tra l'altro ispirato al principio della prudenza, cioè diciamo nel dubbio sull'esistenza di un rischio di un esborso futuro, gli amministratori dovrebbero essere portati a effettuare accantonamenti anche in modo generoso. Quindi non c'è un problema nel bilancio civilistico di sottovalutazione del risultato di esercizio. Cioè, semmai c'è il problema contrario. Il legislatore civilistico si preoccupa che non venga rappresentata ai terzi, fornitori, finanziatori, potenziali investitori e così via, che non venga rappresentata ai terzi una situazione più florida di quella che in realtà è, cioè un risultato, tra virgolette, gonfiato o comunque diciamo più florido di quello che in realtà è, per evitare che vi sia che i terzi facciano affidamento su una situazione apparentemente buona dei conti dell'impresa, ma che in realtà così buona non è. E quindi da qui norme quali il principio di prudenza e poi gli specifici criteri di valutazione. Pensiamo ancora al criterio dei crediti da valutare al presumibile valore di realizzo. Qui l'impresa dovrebbe fare una stima di qual è la possibilità effettiva che un credito venga riscosso e che venga riscosso in misura piena piuttosto che in misura ridotta. E su questa base effettuare l'eventuale svalutazione. Su questi aspetti, Il legislatore fiscale all'inizio non ha preso significativa posizione, cioè le norme, dicevo, inizialmente vi era totale coincidenza tra risultato di bilancio e reddito imponibile, poi c'è stata una lenta presa di consapevolezza sull'esigenza di avere delle regole specifiche su determinati punti. E quindi, diciamo, inizia a emergere consapevolezza di che cosa? Che il bilancio, presenta varie poste e queste poste non hanno sempre le stesse caratteristiche. Cioè, ci sono dei casi in cui quanto viene rilevato in bilancio, diciamo così, si fonda su dati oggettivi che possono essere presi come tali e quindi assunti direttamente anche ai fini del calcolo del reddito imponibile. Ci sono poi invece tutta una serie di altre poste, di altre situazioni, che pongono un problema diverso e che portano il legislatore a dettare, il legislatore fiscale, lo hanno portato a dettare delle regole speciali che adesso cerco di illustrarvi. Ma partiamo dal primo insieme di regole. Il primo insieme di regole, o meglio di regole, di situazioni, riguarda i rapporti, soprattutto riguarda i rapporti con terze economie, con soggetti esterni all'impresa. Tutte le volte, cioè, che avviene uno scambio, diciamo uno scambio sul mercato, vi è la rilevazione di componenti reddituali o patrimoniali che vengono misurati sulla base di quanto previsto nello scambio di mercato stesso. Cioè, la misurazione avviene sulla base dei corrispettivi pattuiti tra le parti. Alcuni esempi di questa situazione sono facili da fare. Ad esempio, l'acquisto di materie prime, che poi vengono destinate alla produzione dopo un processo di trasformazione. Beh, in sé l'acquisto comporta la rilevazione di un costo che è quello determinato dal prezzo pagato. Poi, semmai, ci potrà essere un problema di valutazione legato alla permanenza di quei beni in magazzino alla fine dell'esercizio. E questo però è un tema diverso, appunto, di valutazione. Ma oppure pensiamo all'acquisto di un macchinario, anche qui l'acquisto di un macchinario per un prezzo previsto contrattualmente è un dato oggettivo che può essere assunto dal legislatore, anche fiscale. Non vi è ragione di operare scostamenti o differenze, cioè di assumere un valore diverso. Pensate al pagamento degli stipendi agli operai, dei salari agli operai. Anche qui abbiamo un dato certo e oggettivo legato ai contratti di lavoro e alle retribuzioni previste. La retribuzione prevista dal punto di vista lavoristico, è una certa somma che è anche pari al costo del lavoro dipendente presso l'impresa. Ma anche qui è un dato certo e oggettivo. O pensate ancora dal lato dei componenti positivi di reddito alla, a un ricavo di vendita, a un ricavo di vendita dei prodotti dell'impresa che rileva per la sua dimensione oggettiva. Su questi aspetti, cioè su questo tipo di in questo tipo di situazioni, il legislatore fiscale prende tendenzialmente per valide, per buone, le appostazioni fatte in contabilità, cioè la rilevazione dei fatti di gestione nella contabilità. Che poi ovviamente si riflette nel bilancio di fine anno. Quindi vale il principio di rilevanza dei corrispettivi pattuiti tra le parti quale base fondativa nella determinazione del reddito d'impresa. In altre parole, il legislatore fiscale non va in cerca di proprie regole per misurare la ricchezza prodotta dall'impresa diverse da quelle già operanti in sede civilistica. In sede civilistica operano i fatti di gestione vengono rilevati nella contabilità sulla base dei prezzi. Quindi costi di acquisto, prezzi di vendita, in generale corrispettivi, pattuiti negli scambi con terze economie, con soggetti terzi, che siano essi dipendenti, fornitori, clienti, finanziatori ai quali viene pagato l'interesse e via discorrendo. E qui vediamo poi in che modo, appunto, poi vediamo poi gli aspetti più tecnici, c'è effettivamente una derivazione tendenzialmente piena della dichiarazione dei redditi dal bilancio, del reddito d'impresa, dal risultato del conto economico. Per inciso, apriamo una parentesi, i casi invece in cui i corrispettivi non hanno, in quanto tali, diciamo, non necessariamente hanno rilevanza, riguarda casi particolari. E questi casi particolari quali sono? Beh, riguardano o i casi in cui un corrispettivo manca, un corrispettivo in denaro manca, e allora è necessario adottare un procedimento di stima. Ad esempio, se un ricavo di vendita, anziché essere pattuito per un prezzo in denaro, viene pattuita una permuta, quindi l'impresa cede il bene, ma anziché ricevere una somma di denaro, riceve in cambio un altro bene, beh, in quel caso non abbiamo più un valore certo dato dalla somma di denaro pattuita, ma abbiamo un bene che deve essere valutato e quindi qui entra in gioco il concetto di valore di mercato, di valore normale o valore di mercato che richiede una stima del valore che entra, il quale costituisce la contropartita del bene che è uscito, la contropartita economica del bene che è uscito. E qui è necessario però necessariamente effettuare una stima del bene in ingresso per averne per poter misurare correttamente il ricavo di vendita. Poi c'è un'altra situazione importante che vale la pena di citare, in cui anche c'è uno scostamento, diciamo, rispetto ai corrispettivi pattuiti. Ed è il caso dei rapporti intragruppo con l'estero, cioè quando in sostanza l'impresa, in questo caso italiana, residente in Italia, effettua delle operazioni, scambi di beni o prestazioni di servizi, con delle proprie consociate estere, con delle imprese, cioè dello stesso gruppo. Qui qual è il problema? Il problema è che ma viene a mancare in questi casi, tende a venire a mancare, diciamo, chiamiamolo, contrasto di interessi tra cliente e fornitore, ad esempio, tra fornitore e cliente, tra finanziatore e finanziato, che assicura che in linea di principio il corrispettivo pattuito tra le parti è la migliore rappresentazione della ricchezza effettivamente connessa a quello scambio. Cioè, poi noi non dobbiamo mai dimenticare qual è l'obiettivo della legge fiscale sul punto. Leggi fiscali, in questo caso, posta sul reddito, ha come finalità quella di misurare ai fini amministrativi, perché di fatto stiamo parlando di un settore dell'attività amministrativa, attività di accertamento, determinazione, accertamento, riscossione di tributi, in cui diciamo, la palla in prima battuta è in capo al contribuente, il quale appunto deve dichiarare quanta è stata la ricchezza prodotta. Nella misurazione della ricchezza prodotta, e in questo caso risultante da scambi sul mercato, è il mercato stesso, e cioè quindi il valore, il prezzo che si forma sul mercato, dall'incontro tra la domanda e l'offerta sostanzialmente, quindi da una negoziazione, da reciproci rapporti di forza tra i due attori che pongono in essere la transazione, che può avere tutte le forme che ho detto, l'acquisto di una materia, di una materia prima, e la pattuizione di una retribuzione, l'acquisto o la vendita di un macchinario e via dicendo. La pattuizione di un tasso di interesse su un finanziamento, quindi tutti i rapporti che avvengono sul mercato, degli scambi di mercato. Beh, in tutti questi casi il corrispettivo, il prezzo, è l'espressione più idonea a dire qual è stato l'incremento, il reciproco spostamento di ricchezza e l'incremento di ricchezza che un soggetto ha realizzato. Cioè, l'esempio banale, se io acquisto una merce che voglio destinare alla rivendita e la pago 50 euro e poi trovo qualcuno che è disposto a pagare 80 euro per quella merce che io vado a rivendere, il mio margine dell'operazione è presto calcolato, il mio margine lordo dell'operazione sarà dato dal corrispettivo di vendita 80 meno il prezzo di acquisto 50. Avrò realizzato un utile su quell'operazione, un utile lordo di 30, da cui poi è chiaro che dovrò togliere anche, diciamo, una volta che moltiplico l'utile della singola operazione per il totale dell'operazione, avrò poi anche un problema di tutti i costi, non solo diretti ma anche indiretti, generali, spese amministrative, costi dei dipendenti e via dicendo, per poi arrivare all'utile netto tassabile. Però vedete, se io devo determinare qual è stato il ricavo che concorre insieme a tutti gli altri ricavi, a determinare l'ammontare dei ricavi di vendita, non posso che prendere cioè non ha senso prendere un numero, una cifra che sia diversa da quella pattuita. Cioè, se ho pattuito 80 e 80 ho poi anche incassato, perché il legislatore fiscale dovrebbe andare in cerca di un valore diverso? Non c'è motivo. A parte che non ricorrano determinate situazioni, come quella che stavo illustrando. Nei rapporti, cioè con altre imprese dello stesso gruppo, il discorso è diverso. Perché in questo caso gli scambi che avvengono tra imprese dello stesso gruppo o comunque tra parti correlate, cioè tra parti in cui non vi è una negoziazione legata a un contrasto di interessi, no? Il venditore cerca di spuntare il prezzo più alto possibile, il compratore cerca di comprare al prezzo più basso possibile, dal gioco di forza e dall'incontro tra domanda e offerta scaturisce il prezzo di mercato. Lasciamo stare se poi il prezzo di mercato possa risentire di distorsioni, di situazioni di monopolio, di situazioni di scarsa concorrenza, di scarsità delle materie. Questo non ci interessa, cioè non interessa al legislatore, in quanto quale che sia la ragione che ha portato a un prezzo di mercato di un certo tipo, quella è la ricchezza prodotta in quel momento. Cioè sto pensando in questo momento al caso delle mascherine contro il coronavirus, no? Che hanno avuto nella fase iniziale, non so se anche adesso, degli andamenti di prezzo anomali dovuti al fatto che c'è stata un'enorme richiesta di mascherine a fonte di una produzione limitata. Questo ha fatto schizzare in alto i prezzi e qualcuno può vedere in questo una distorsione del mercato o una cattiva allocazione e tutti i discorsi che però al legislatore fiscale non interessano. Cioè se un soggetto è riuscito a rivendere le mascherine a 10 volte il prezzo di acquisto, avrà fatto un grandissimo profitto nell'occasione, che in altri campi della scienza economica potrà essere oggetto di considerazioni di varia natura, ma che, cioè in termini di equità, di giustizia, eccetera, 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 ma non ci interessano qui, perché il legislatore fiscale prende il dato del prezzo di vendita come un dato oggettivo. Quella è la ricchezza realizzata in quel momento all'impresa, che è riuscita a spuntare un ricavo molto elevato rispetto al prezzo di acquisto della mascherina. Benissimo. Torniamo ai rapporti intragruppo. Nei rapporti intragruppo o tra parti correlate, questo contrasto di interessi in linea di massima non si verifica, perché le diverse imprese appartenenti a uno stesso gruppo hanno un centro decisionale comune, diciamo, vi è insomma un interesse di gruppo che trascende e va oltre quello della singola impresa. Spesso va oltre quello della singola impresa. E quindi, ad esempio, supponiamo il seguente caso, in cui c'è una impresa che produce beni, non so, produce scarpe, calzature. Queste calzature vengono però, anziché essere vendute direttamente ai terzi sul mercato, vengono vendute a una società sempre appartenente al gruppo che si occupa della distribuzione. Una società, diciamo, che ha una funzione commerciale. E poi quindi sarà la società di distribuzione che venderà sul mercato le calzature. Ora, il passaggio interno, ovvero la vendita intragruppo dalla società di produzione alla società di distribuzione dei beni, comporta anche che debba essere fissato un corrispettivo, appunto, intragruppo, cioè dovrà essere fissato a quale prezzo la società di distribuzione andrà a vendere alla società, scusate, la società di produzione andrà a vendere alla società di distribuzione. Se la società di distribuzione fosse una società terza, cioè non appartenente al gruppo, il prezzo si formerebbe in una ferrea logica di contrasto di interessi, cioè la società di distribuzione cercherebbe di pagare il meno possibile, quella di produzione di spuntare il prezzo più alto. Perché per ciascuna delle due il prezzo fa la differenza. in quanto ognuna delle due cerca di massimizzare il proprio utile economico. Ma in una situazione di gruppo, quello che conta non è il rapporto intragruppo, ma è essenzialmente il prezzo che si riuscirà a vendere sul mercato le scarpe ai terzi acquirenti. E quindi l'utile, diciamo così, a livello consolidato, non dipende in alcun modo dal prezzo pattuito intergruppo. Il prezzo pattuito intergruppo ha il semplice effetto di spostare su una società, di più su una società o di più sull'altra società, la formazione dell'utile complessivo. Fermo restando che l'utile complessivo non dipende da questo rapporto interno. Basta fare un semplice esempio: se la società di produzione ha dei costi, diciamo, dei costi unitari di prodotto di 50 e il prezzo a cui si riuscirà a vendere le scarpe sul mercato degli acquirenti finali è 100, perché quello è il prezzo a cui si riesce ad arrivare, il margine per prodotto in questa situazione sarà pari a 50, cioè 100 meno 50. E tuttavia, in questo caso, questo dato rimane invariante rispetto ai tanti modi in cui possono esserci le ripartizioni interne di questo margine. Ad esempio, se la società di produzione, che produce per un costo di 50, vende alla società di gruppo che si occupa della distribuzione per 70 e poi quindi la società di distribuzione che compra 70 vende a 100, noi avremo che questo utile complessivo per prodotto di 50 verrà ripartito in 20 euro in capo alla società che produce e in 30 euro in capo alla società che distribuisce, e la somma fa sempre 50. E qualsiasi altro livello di prezzi interni venga pattuito, il risultato non cambia. Quindi se la società di produzione vendesse a 90, poniamo, avrebbe un utile per prodotto di 40, mentre alla società che distribuisce resterebbe un utile per prodotto di 10. La somma fa sempre 50. Ora, in casi come questi, se il rapporto Se i rapporti intragruppo avvengono tutti in Italia, cioè sia la società che produce che la società che distribuisce, nell'esempio che sto facendo, sono entrambe italiane, residenti in Italia, è indifferente per il fisco italiano in che modo avviene questa ripartizione interna del profitto, perché comunque è in linea di massima indifferente e quindi è perché comunque i risultati vengono assoggettati sempre allo stesso livello di tassazione. Cioè non vi è... Lasciamo da parte la questione se vi possono essere delle perdite all'interno di una società che rendono più conveniente, ai fini della compensazione delle perdite stesse, ripartire l'utile di gruppo in un modo o nell'altro. Lasciamo in disparte questa questione, ma per quanto riguarda il tipo di tassazione, le aliquote di tassazione, visto che entrambe le società sono sotto la giurisdizione italiana, il prelievo fiscale è invariante rispetto al modo in cui vi è ripartizione del profitto di gruppo complessivo. La situazione invece cambia quando il rapporto intragruppo vede come protagoniste una società che risiede in uno Stato, ad esempio l'Italia, e una diversa società consociata che risiede in un altro Stato, europeo, extraeuropeo, non importa. Perché in questo caso i livelli di tassazione possono essere diversi e quindi vi può essere la convenienza a, diciamo così, ripartire i profitti del gruppo sulle diverse società in un modo piuttosto che in un altro. Fermiamoci un attimo qui e riprendiamo subito il discorso nella prossima ora di lezione.